Switch off! Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia e chiaramente in modo costante e continuo la dedichiamo sempre a tutte le compagne, compagni, compagno della radio e che hanno naturalmente vissuto attivamente quella che è stato in fin dei conti all'inizio il sogno di Radio Onda Rossa, che si è con gli anni andato sempre più concretizzando, e la possibilità di essere una voce libera che permetteva naturalmente, specialmente alle lotte, alle mobilitazioni, ai momenti di incontro, di diventare naturalmente agiti concreti e di dare spazio poi fondamentalmente a tutto questo. Chiaramente, giusto due parole su quella che è stata la manifestazione di sabato, sempre contro il genocidio della Palestina, l'aumento che ci stanno anche dei bambini che vengono mandati naturalmente a curare, tra virgolette, dico curare perché si vede la differenza pure fra chi subisce le guerre, i genocidi eccetera, facendo una differenza fra l'Ucraina e la Palestina, no? E questo penso che sia una cosa terribile, poiché dall'Ucraina tutti quelli arrivati negli nostri ospedali ottennero l'STP, che permetteva naturalmente di garantirsi cure eccetera, senza limiti di tempo e senza limiti in ogni senso, e ora invece vediamo che per i bambini, per le donne, per gli uomini che vengono nei nostri ospedali in tutta Italia eccetera, ci stanno naturalmente, non viene concesso questo, ma si danno dei permessi a 6 mesi in modo appunto veramente discriminante, no? E questa è una cosa terribile, e infatti i sanitari per Gaza, questa associazione nata prima a livello nazionale ma più che altro a Firenze e poi diffusa in tutti i campi naturalmente a livello nazionale, che vede qui a Roma proprio un gruppo, un coordinamento molto attivo, molto preparato, che gira per gli ospedali, che ha fatto le lettere ai vari ordini professionali proprio per schierarsi contro questo genocidio, che denuncia costantemente e quotidianamente quelle che sono naturalmente le notizie che vengono oscultate, nascoste eccetera, e che dimostrano tutta l'arroganza, il potere, il fascismo appunto esercitato naturalmente da chi comanda e gestisce in modo dittatoriale appunto il Israele. Quindi anche loro hanno partecipato, continuano a stare dentro a tutte queste situazioni, ma la cosa più bella è che si stanno facendo un sacco di iniziative anche per raccogliere fondi, per far conoscere appunto quelle che sono le realtà nascoste, come dicevamo prima, e per continuare a parlare sempre della Palestina. Quindi il corteo naturalmente ha avuto un bel significato, ha fatto un percorso più lungo del solito, è stato naturalmente presente nella città di Roma come momento naturalmente di chiarezza, di denuncia, e anche poi per denunciare, per esempio addirittura l'8 marzo a Parigi c'è stato un gruppo di neofascisti che hanno aggredito addirittura il corteo femminista e transfemminista, urlando appunto parole a favore di Israele e quindi attaccando, ma anche fisicamente, le compagne e compagno che stavano in piazza. E più che altro la cosa più disgustosa, dai filmati si vede una compiacenza, un atteggiamento completamente differente da quello che viene usato nelle manifestazioni in tutto il mondo insomma, e quindi come attacco immediato se ci sta una provocazione del genere, invece quasi un'alleanza fra polizia naturalmente e questi maschi tutti coperti di nero con tanto di passamontagna eccetera, che pensavano che con la loro provocazione potessero rompere, disturbare, annientare eccetera quella che era invece la bellezza del corteo che anche a Parigi l'8 marzo naturalmente è stato in piazza. Quindi provocazioni ne continuano tante, continuano naturalmente tanti i tentativi di nascondere, di continuare a nascondere quello che si perpetua naturalmente nella striscia di Gaza, contro la popolazione palestinese, contro le donne, contro i bambini, contro qualsiasi persona che ancora è rimasta in vita. Quindi anzi, c'è anche una bellissima lettera di alcuni lavoratori sanitari del Maier di Firenze che denunciano tutto questo e dicono che naturalmente tutte le persone palestinesi che verranno, sia bambini, il Maier di solito si occupa dell'infanzia eccetera, all'interno dei propri reparti, riceverà il massimo dell'attenzione e anche della accoglimento, no? Perché dice, oltre ai morti, oltre ai feriti, oltre a quelli veramente sfregiati, no? Dalle bombe e dalla guerra, ci stanno naturalmente tantissimi altri che vivono, specialmente nella prima infanzia, nell'adolescenza, una situazione terribile di fame, di solitudine, di morte che li circonda. E quindi dice, naturalmente non possiamo negare anche una massima attenzione a tutto questo, e chiaramente condanna il governo italiano, il governo che copre e quindi si allea in tutte le proprie scelte poi con l'America, ma più che altro appunto col genocidio che continua a vedere il dittatore Netanyahu naturalmente in prima linea, proprio per distruggere completamente e poi il popolo palestinese. Quindi continueremo a seguire tutte le manifestazioni, tutte le iniziative e continueremo su questo a stare in piazza.
Anche oggi... questa di manifestazione è stata questa che c'è stata sabato, è stata una bellissima manifestazione che è partita da Circo Massimo, ha attraversato, si è snodata per via Marmorata, ha attraversato Ponte Sulpicio e è arrivata fino a Lungotevere davanti al Ministero dell'Istruzione. Io, a me viene sempre di pubblica istruzione, invece a quanto pare purtroppo non è più pubblica l'istruzione. Ma a proposito di questo, è stato distribuito tra le varie cose, insomma, che ovviamente contro il genocidio, il terribile genocidio che si sta verificando giù a Gaza, un volantino sulla storia di Saif Benswibat, di cui non si parla mai abbastanza, che un po' è l'emblema di quello che sta succedendo, no? Questo lavorava come educatore da oltre 10 anni presso il liceo francese paritario Chateaubriand. Saif è stato prima perquisito dalla polizia come fosse stato un pericoloso terrorista, poi sospeso e licenziato per iniziativa del preside dell'istituto e infine sottoposto alla procedura di sospensione e revoca del permesso di soggiorno, senza il quale non può né cambiare città né trovarsi un altro lavoro. La causa è aver pubblicato dei post su un suo account social privato e quindi visibile solo ai suoi amici e conoscenti, nei quali denunciava i crimini di Israele e il genocidio in atto in Palestina e informava sui comunicati della resistenza palestinese. E questa cosa brutta è solo una delle molte storie di ordinaria repressione, appunto, che dal 7 ottobre vanno diffondendosi nel sistema scolastico e universitario tramite intimidazioni, provvedimenti disciplinari, fino appunto all'attenzionamento politico. Zisco. Ecco, questa è
le botte poi per gli studenti che stanno, esatto, in piazza. Insomma, la repressione ce n'è stata in abbondanza e continua sia a livello individuale, quindi come attacchi personalizzati e quindi annientanti dell'individuo, e a livello naturalmente di piazza, di movimento e di collettività, insomma.
Ecco. E poi, insomma, ecco, visto che c'è una settimana piena di appuntamenti rispetto alle assemblee del consultorio dei consultori, vi ricordiamo che domani, martedì 19 marzo, sempre dalle 15 alle 17, come ogni terzo martedì del mese, a Via dei Frentani 6, quindi qui a San Lorenzo, c'è l'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività del consultorio. A seguire mercoledì 20 marzo, sempre dalle 15 alle 17, come ogni terzo mercoledì del mese, l'assemblea ci sarà a Via dei Condottieri 34 al Pigneto, e giovedì 21 marzo, sempre dalle 15 alle 17, come ogni terzo giovedì del mese, a Via Spencer 282. Nel frattempo, questi sono gli appuntamenti da domani, dopodomani e giovedì. Nel frattempo, mercoledì c'è stato a Manfredonia c'è stato un altro presidio, perché Manfredonia c'è un consulto, io voglio parlare al presente,
quarticciolo.
Al quarticciolo c'è uno spazio fondamentale appunto di questo quartiere che è a rischio chiusura. dicono che non c'è un numero sufficiente di persone che usufruisce del consultorio, la solita scusa che è veramente smentita da loro stessi poi alla fine, ci dicono che le strade del quarticciolo sono poco sicure, ma la verità è che è stato svuotato di ogni servizio e che non risponde ai bisogni di salute sessuale, riproduttiva, psicologica delle donne di ogni genere che vi abitano.
Infatti hanno chiuso l'offerta di ostetrice e ginecologia, come è successo alle sette chiese. Quindi l'RM2 si rivendica che, come sette chiese, anche Manfredonia, chi l'ha detto che è stato chiuso? Insomma, continuano naturalmente a prenderci per il culo, perché naturalmente lasciare solo le vaccinazioni pediatriche significa annullare completamente quella che è la plurispecialistica di offerte, eccetera, che vengono date, come abbiamo detto, dai consultori come strutture sociosanitarie di territorio.
Tra l'altro, in quell'assemblea che si è tenuta nel piazzale c'erano veramente tantissime realtà, quindi dava proprio l'idea di un quartiere molto, molto presente, molto motivato, con tutte le realtà che c'erano. E quindi, insomma, c'era un tavolo che raccoglieva tutte le prenotazioni per le visite che venivano richieste all'interno del consultorio, che si è subito riempito di firme e quant'altro. Quindi una bella realtà anche questa, molto forte, molto ben intenzionata a portare avanti, a rinforzare questo consultorio, che comunque è utile e prezioso come tutti i consultori.
Ma certo, poi parliamo sempre di situazioni più fragili, no? Perché è vero che il quarticciolo, a parte il fatto che oltre al consultorio ridotto appunto soltanto alle vaccinazioni pediatriche, abbiamo naturalmente la chiusura, mi pare, di due o tre scuole, insomma, quindi c'è un attacco a un quartiere appunto molto popolato, ma nello stesso tempo anche molto bisognoso, no? Di servizi, che dà molto fastidio e che, guarda caso, vede poi potenziare casomai in altri quartieri dove la maggior parte forse delle persone preferisce poi utilizzare ginecologi privati, eccetera, o farsi seguire per il parto privatamente. Quartieri come il Quarticciolo, come San Basilio, ma come il Garbatella, sono quartieri invece che necessitano fondamentalmente di queste strutture, e andarle naturalmente a depotenziare è un attacco furibondo che viene fatto principalmente a quelli che sono poi i diritti di prevenzione, benessere e salute.
Ecco, abbiamo dato, tra l'altro, abbiamo dato gli appuntamenti delle varie assemblee che ci saranno questa settimana, assemblee dei consultori, e poi però ecco, mercoledì 20 marzo c'è l'assemblea pubblica proprio in piazza Damiano Sauli alla Garbatella, quindi pure quello è un altro appuntamento in cui non bisogna mancare.
Sì, che poi è importante, perché oltre alle realtà del consultorio, che è stato appunto dimezzato improvvisamente dall'oggi al domani, abbiamo per esempio la presenza in piazza del servizio che si occupa invece, il TSMREE, che si occupa appunto delle difficoltà nella fase di crescita sia per i bambini che per gli adolescenti, e che effettivamente anche questo rischia la chiusura perché non ci sono più psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, eccetera. Quindi fondamentalmente c'è un attacco generalizzato a quelli che sono servizi, ripetiamo, che proprio perché vivono all'interno dei territori devono avere poi fondamentalmente invece una consistenza e una possibilità di risposta. Quindi in piazza ci sarà questo sit-in appunto mercoledì alle 4, a che ora, Maria Paz, scusa? Mercoledì
adesso ve lo rilego, sì, mi sembrava alle 4,
alle 4
mi pare. Sì. Ecco. No, 16:30, mercoledì,
vabbè,
20
4
marzo,
e mezza.
Alle 4 e mezza in piazza Damiano Sauli.
Sì, che è poi vicino, appunto, è una piazza piccoletta, però molto vissuta a Garbatella, e ci sarà questo sit-in per dare modo e voce più che altro a tutte le realtà di quartiere che si stanno mobilitando affinché sia il TSMRE, ma sia il consultorio non subiscano le chiusure, i tagli, i dimensionamenti e quindi naturalmente vengano annientati di fatto quando invece sono indispensabili. E però giovedì c'è anche un altro importante mercoledì c'è anche un importante appuntamento che esce fuori naturalmente da un ulteriore femminicidio successo appunto ieri a una donna giovane, eccetera, poi davanti alla propria figlia è stata ammazzata ed è stata mollata lì, insomma, la bambinetta, mi pare che aveva 5 anni, eccetera, davanti e vicino alla madre morta, con questo assassino violento, possessivo, eccetera, che aveva paura e gelosia, naturalmente, quindi basava tutta la sua aggressività nell'annientare poi complessivamente quella che era addirittura la vita di questa donna. Quindi si parte da Luce e Siesta
alle 19,
leggiamo l'appuntamento,
sì. Mercoledì 20 marzo alle 19 partiamo da Luce e Siesta, perché ogni femminicidio, transicidio, lesbicidio, suicidio indotto abbia risposta da una comunità che abbraccia, sente il dolore, che è ancora più forte perché si era vicino e si chiede se si poteva fare qualcosa, e poi la consapevolezza e la rabbia, la consapevolezza dell'ennesima espressione del patriarcato violento e la rabbia di volerlo distruggere, annientare, eliminare, ma di trovarselo ogni giorno a fermare vita, a fermare sogni e desideri, a lasciare persone piccole a confrontarsi con una violenza che cambierà per sempre le loro esistenze. Verremo a dirti ciao lì su Emei, ma anche a farti una promessa: la nostra lotta continua anche nel tuo nome. E questo appunto è il comunicato di Luce e Siesta, e si partirà tutti insieme mercoledì 20 marzo alle 19 da Luce e Siesta.
Ecco, quindi un sacco di appuntamenti mercoledì, però volendo si riesce un po' a fare tutto, quella garbatella alle 4:30, dopodiché si zompa naturalmente a Luce e Siesta e si continua naturalmente a mettere i nostri corpi in gioco contro la violenza patriarcale, qualsiasi poi sia la sua dimostrazione, no? Dal femminicidio, transicidio, come assassinio diretto, a quelli che sono naturalmente tutti gli attacchi e la violenza naturalmente sistemica di questo Stato, di questo governo, di tutti quelli che ci dovrebbero invece garantire prevenzione, salute, diritti, non solo nel campo sanitario ma in ogni campo naturalmente della nostra vita. Poi noi finalmente oggi ci siamo detti dobbiamo andare un po' di corsa sugli appuntamenti, perché volevamo incominciare a leggervi qualcosa di un libro, che riguarda naturalmente gli adolescenti. Allora va detto che sta nascendo appunto anche un'ottima iniziativa qui a San Lorenzo, no? Dove ci stanno un sacco di realtà, tra ESC, il Grande Cocomero, le Mamme del Quartiere, la Palestra Popolare e via di seguito, e tantissime altre, che proprio per l'assenza totale, no? È più facile casomai trovare ludoteche per i bambini piccoli, trovare delle soluzioni naturalmente che abbracciano di più, aiutano di più i genitori naturalmente per questo inizio di crescita, ma poi quando è un'età particolare e anche di grossa sfida, di grossa rottura e anche di evidente problematicità, ma non patologica, ma bensì proprio caratteriale, e ben venga, perché è un modo naturalmente nella fase adolescenziale per distaccarsi da quelle che sono le figure di grande amore, no? Il legame con la madre, il legame col padre, sia una bambina, un ragazzo, una ragazza, eccetera. E quindi si sono fatte una serie di riunioni proprio per parlare di fare naturalmente un paio di giorni per far conoscere anche a questa fase d'età, quindi tra preadolescenza e adolescenza, quindi dagli 11 anni in poi, quando si ha più difficoltà a prendere i propri figli per mano, figlie, e portarle naturalmente a fare qualche laboratorio, e fare in modo naturalmente di far sentire anche loro protagonisti nel scegliere, coinvolgendo anche, se sarà possibile, proprio la scuola, le scuole appunto del quartiere, e arrivare naturalmente a offrire vari spazi e varie attività, in cui però la capacità di scelta, la capacità organizzativa va anche data, se non direttamente ai preadolescenti, ma sicuramente agli adolescenti, per far sì che quelle che sono naturalmente le attività utili, no? Da un punto di vista creativo, di fantasia, musicale, di movimento, di pittura, di gioco di biliardino, di scacchi e chi più ne ha più ne metta, possano effettivamente essere uno strumento di condivisione che va oltre, ma anche appunto lavorare sui giochi di ruolo, quindi utilizzare tutti quelli che sono i canali attualmente anche visti a volte in modo soltanto negativo e non capendo anche quante positività si possono tirar fuori, per permettere naturalmente di vivere poi degli aspetti di confronto ma anche di crescita fra pari. Quindi con questa iniziativa avevamo detto, visto che così si sta muovendo anche sto quartiere, pensavamo di rileggervi qualcosa sull'adolescenza.
Ecco, questo libro si intitola Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. È un libro di Tito Baldini, che è un membro ordinario analista esperto di bambini e adolescenti della Società Psicanalitica Italiana, di cui è attualmente membro del gruppo presidenziale Stampa e Cultura e tanto altro. Questo libro,
considerate che è anche una persona che noi conosciamo, certo, molto bene, che ha vissuto dentro il reparto di neuropsichiatria ai tempi di Marco Lombardo Radice, era un pupo chiaramente, allora era giovane, però ha vissuto effettivamente come psicologo all'inizio quelle che erano anche le innovazioni. Non per niente c'è stato l'anniversario di Basaglia, no? Abbiamo sentito, sì, in televisione parlare di questa figura mitica che è riuscita naturalmente anche a dare un'impostazione completamente diversa pure a quella che poteva essere la cosiddetta follia, ma che più che altro era riuscito anche a stravolgere, no, il concetto di vergogna, di paura poi delle famiglie che dovevano vivere queste problematiche, o degli individui che si vivevano naturalmente determinati e grossi disagi, no? È chiaro poi che i manicomi proprio come istituzione erano qualcosa di completamente distruttivo, no? Non solo per l'utilizzo dei farmaci in modo eccessivo, per gli elettroshock, per la solitudine che veniva imposta, ma per la mancanza, no, dell'aspetto umano, dell'individualità, del rispetto fondamentalmente di quelle che erano delle persone che vivevano determinate problematiche, ma dovevano vivere naturalmente nel rispetto complessivo. Ho visto infatti anche quella cosa molto bella fatta a puntate su quella poetessa stupenda
Alda Merini,
bellissimo anche quello, perché racconta in prima persona come lei ha vissuto naturalmente il manicomio e tutto quello che gli ha dato anche la possibilità ancora di poter scrivere poesie e quindi poter trovare un canale che comunicasse, no, le sue emozioni e il suo essere ancora soggetto pensante, soggetto in vita, insomma. Però ecco, oggettivamente l'apertura dei manicomi ha significato molto, ma la cosa tragica è stata quella anche allora di non potenziare, non finanziare, come succede naturalmente oggi all'interno di tutti i servizi sociosanitari di cui vi parlavamo prima, di non finanziare poi naturalmente i diurni, le case appartamento, i luoghi che avrebbero dovuto poi permettere la ripresa anche lenta dei rapporti con la realtà e della vita, no? Per chi naturalmente aveva vissuto anche tanti anni chiuso fra quattro mura e dietro a delle sbarre. E naturalmente proprio questa carenza ha permesso che, nonostante appunto tutti gli anni che sono passati eccetera, ancora oggi quello che è la discriminazione, no, verso chi ha determinate problematiche, verso delle fragilità, verso naturalmente situazioni di solitudine, vengano trattati naturalmente in un modo poi unicamente medico, quindi come forme di malattia e come appunto soltanto degli strumenti, con degli strumenti che tendono sempre più a isolare e quindi a fare naturalmente delle cronicità di quelli che possono essere disagi.
Sarebbe interessante, per chi non l'avesse mai fatto, andare a fare proprio una visita al museo Santa Maria della Pietà, lì ti fai proprio un'idea di come si viveva all'interno, di come non si viveva all'interno del manicomio e di quanta dignità lì non era tanto il discorso, era proprio il discorso che poi veniva, ma alla fine veniva a mancare la dignità, no? della persona che poi portava soltanto una grande sofferenza, oppure soltanto poteva essere una persona che disturbava, no? Che non rientrava nei canoni, a volte si potevano mandare via anche persone scomode, persone che disturbavano.
Poi bastava anche la denuncia di un marito,
anche di un vicino. Certo. Mia madre racconta, sì, da piccolina si ricordava al suo paese che una donna era stata mandata al manicomio perché in un certo senso ci ha avuto un bisticcio con un'altra vicina di casa, e mia madre raccontava con tanta tristezza che questa alla fine poi andare al manicomio non è più uscita. Ma mi è capitato tra l'altro di leggere anche un libro di Tobino, Le libere donne di Magliano, che parla della sua esperienza in un manicomio forse manco tanto orribile come il Santa Maria della Pietà, ma comunque sempre orribile, e racconta di queste esperienze di persone, di donne in particolare, che in realtà poi alla fine non venivano ascoltate, di cui proprio non ci si è presa abbastanza cura, in un periodo in cui non esistevano i farmaci ma soltanto l'elettroshock. E è veramente bruttissimo vedere come questo manicomio fosse diviso tra quelle che funzionavano abbastanza bene, le violente che venivano buttate dentro a celle in cui non c'era niente, in mezzo a questa cosa, non l'avevo mai sentita, in mezzo alle alghe, che era una sostanza che poteva essere autocurante, insomma, però da cui si evince che veramente veniva tolta la dignità, no? Già una persona che soffre spesso se la toglie da sola la dignità, no? Perché non si sente abbastanza all'altezza, perché non si sente abbastanza amato, quindi già c'è un discorso che tu gliela devi dare la dignità, poi se gliela levi pure è ancora peggio. Ma quello che volevo aggiungere, proprio perché stiamo per leggere appunto qualche capitolo di questo bel libro di Baldini, è che oltre a questa grande svolta che c'è stata con Basaglia, però effettivamente è vero che si sono stati aboliti i manicomi, però è vero che per molti anni si è continuato a non vedere l'adolescenza, no? Perché nei primi anni del secolo si cominciava a far luce sui bambini, no? Quindi il bambino che commetteva un reato non veniva più messo in galera, ma semmai cominciava a venir visto, a venir accolto, e quindi si cominciava a studiarsi, no? pure il bambino, a non condannarlo più, semmai ad aiutarlo. Però c'era l'adulto, però l'adolescente non so filava a nessuno. L'adolescente o capitava ad essere curato nei reparti per bambini, quelli che stavano nascendo per bambini, oppure veniva buttato in mezzo ai cronici e degli adulti. E diciamo che forse, ecco, io e Graziella siamo capitati proprio in questo momento, no? In cui l'adolescente magari cominciava a essere visto insieme ai bambini, però si cominciava a capire, grazie anche a Bollea, poi a Marco Lombardo Radice e agli altri che hanno collaborato con loro, e si cominciava a vedere che avevano bisogno di uno spazio tutto loro, perché non erano più bambini, no? Gli adolescenti non sono più bambini, ma non sono ancora adulti, stanno per diventare adulti. Ecco, questo spazio era uno spazio nuovo di cui, diciamo recentemente, perché 40 anni sono recenti, da 40 anni a questa parte ci si inizia a prendere cura, anche se il lavoro è ancora sempre grande, no? Come dicevamo dicevamo prima, nei quartieri bisogna mettere a fuoco questa problematica e bisogna intervenire nei quartieri e non solo.
Certo, e poi considera che chiaramente la 180 di Basaglia parla solo dei 18 anni in su, ovvero in pratica quello che tu dici è ovvio, che non si riconosce all'adolescenza una fase specifica della crescita, no? Perché una cosa è la prima infanzia e pensare fino ai 5 anni come si va a elaborare le emozioni, la crescita, i rapporti affettivi, le dinamiche di dipendenza, eccetera, ma come successivamente, quella che può essere appunto anche l'età della pubertà, no? Della trasformazione anche dei nostri corpi, sia esso a livello di donna che di bambina che di bambino, oppure anche di chi ancora non si riconosce, no? In quello che è la propria affermazione di genere alla nascita, eccetera, no? Come effettivamente questa età comporta una vera e propria rivoluzione copernicana e come anche sacri testi dicono che effettivamente l'adolescenza è quasi un rivisitare la prima infanzia, quindi quelli che sono stati gli abbandoni, le paure, le angosce, le sofferenze che si sono vissute in prima infanzia si possono naturalmente riaffrontare, rivivere e trasformare nella fase adolescenziale. Quindi è un'età della crescita fondamentale proprio per non creare naturalmente adulti problematici, cronici, con patologie naturalmente gravi, ma bensì naturalmente fare degli adulti che nonostante le proprie fragilità, le proprie debolezze, le proprie insicurezze, le proprie paure, eccetera, eccetera, riescano però a vivere una vita felice, una vita scelta, riescano naturalmente a determinare quelle che sono poi le proprie scelte. Quindi ignorare l'adolescenza, non capire naturalmente e pensare che è solo un ruolo autoritario, no? Come spesso ritroviamo in tante scuole, possa aiutare e risolvere il problema, come naturalmente altrettanto sbagliato può essere quello dell'essere totalmente cedevoli e totalmente comprensivi o addirittura amici dei propri figli e figlie, ma trovare naturalmente quella giusta autorevolezza che permette a noi adulti di esercitare il proprio ruolo anche a volte di contenimento, di confine, di cornice, diceva un nostro medico della neuropsichiatria infantile, Moniello, ma anche Novelletto, che effettivamente ti permette di poter esercitare e sperimentarti sia individualmente che come pari, sempre però contenuti all'interno di un qualcosa che non te fa mai sentire solo, perché poi la paura, l'angoscia proprio di questa fase di crescita in cui la domanda principale dell'adolescente "io chi sono" è proprio questa, va naturalmente rispettata e ci vuole molta delicatezza, bisogna sapere entrare in punta di piedi, però la capacità di ascolto è fondamentale e più che altro anche il rispetto e la stima che bisogna saper dare naturalmente a queste generazioni, a questi momenti naturalmente di crescita che sono fondamentali e indispensabili.
Ecco, e in questo libro, appunto, dal titolo, un titolo molto speranzoso, Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti, Tito Baldini, che è l'autore, mette a disposizione la propria vicenda esistenziale e il proprio animo per tentare di avvicinare e dialogare direttamente con quelli dei lettori, trasmettendo anche con ciò l'essenza di un concetto incomprensibile alla sola piccola parte emersa di una psiche dal nostro considerata quasi del tutto inconscia. Altra originalità del volume è il dialogo immaginato con personaggi e autori, scambi mentali che travalicano lo spazio e il tempo. Quanto espresso è parte del bagaglio esperienziale raggiunto da Baldini in oltre 40 anni di impegno professionale e umano coi ragazzi difficili, quelli al limite delle possibilità di esistere, perché diversi in una civiltà che arbitrariamente stabilisce la norma e la normalità. E questo libro racconta la storia di un sistema di reciproco salvataggio quanto mai funzionale, di un'umanità che si dispone al dialogo, travalicando le coordinate fragili della cosiddetta cultura occidentale.
Ecco, e poi sentirete che usiamo delle parole come transfer e controtransfer, che però sono parole ormai conosciute bene o male da tutti, nel senso che il transfer è ciò che naturalmente prova il paziente, di solito il ragazzo o la ragazza, nei confronti naturalmente del proprio analista, psicanalista, psicologo, eccetera. Il controtransfer è invece quello che prova poi lo psicanalista, l'operatore, eccetera. Anche noi l'abbiamo vissuti parecchio controtransfer, anche come infermieri all'interno del reparto della neuropsichiatria infantile, nei confronti del ragazzo, ragazza, ragazzo che ti trovi davanti, che ti pone problemi, che ti crea naturalmente una dinamica di rapporti. Quindi vedremo anche in che modo poi affrontare questo tipo naturalmente di stimolo e anche di curiosità, no? Però ripeto, sempre con un discorso massimo di rispetto fra chiunque hai di fronte, senza nessun senso di superiorità, che può essere quella che ormai l'adulto esercita adesso, non solo nel campo medico, ma anche un genitore, un fratello più grande, un insegnante, si possono sentire superiori naturalmente a un adolescente, cosa veramente pazzesca, sbagliatissima, che denota l'incapacità invece di sapersi arricchire con quelle che sono le curiosità, le novità, le scoperte che specialmente questa età riesce naturalmente anche a comunicare a noi adulti, se siamo capaci naturalmente di recepirlo.
Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. Ho dedicato la vita ai ragazzi indifferenti. Ma chi sono? Penso a tutti quei giovani al limite della possibilità di esistere, collocati nei territori estremi della psiche e delle società. Quelli che la maggior parte delle persone, compresi coloro i quali se ne devono occupare, non hanno conosciuto né mai conosceranno, se non dentro preconcetti di ordine sociologico, psicologico, pedagogico, politico e religioso, condizionamenti che li proteggono e allontanano dalla possibilità di un vero approccio tali vite disperse. Perché Tito tanta durezza? Perché per aiutarli li devi conoscere e per conoscerli devi smetterla di studiarli solo nei libri e negli articoli e iniziare a metterci la faccia in un viaggio dentro loro che nel percorso scopri essere uno dentro di te, fino in fondo, fino alle zone tue ove scivoli, smargini, ove perdi coesione, ove non ti puoi più dire se quella che vivi sia ancora un'esperienza nevrotica scompensata o già una psicotica o una oltre il limite o angoscia pura o una forte fobia, un'acuzie di qualcosa sito nei luoghi tuoi ove la nosografia psichiatrica più non t'aiuta nello scopo primo per cui esiste.
No, io infatti sentendo queste parole mi veniva in mente quella che è stata la nostra esperienza appunto negli anni 80 alla neuropsichiatria infantile, in cui cominciavamo a fare le uscite, andare al lago, addirittura dimettevamo i ragazzi e le ragazze dal sabato fino alla domenica per potergli permettere di andare con una cooperativa in un posto naturalmente al di fuori della città a vivere naturalmente alcune passeggiate, laboratori.
Ma i primi erano veri e propri weekend.
E certo, sì, si partiva il sabato e si ritornava la domenica. Però ecco, io mi ricordo e quindi naturalmente c'è sempre stata questa sperimentazione, no? Molto potente, perché era un qualcosa, come dicevamo prima, che non era stato sancito da leggi o sancito da veri e propri cambiamenti, ma che vedeva tutte le persone, noi appunto che ci lavoravamo, ben propensi a sperimentare, no? Proprio per dare varie sensazioni, varie possibilità, varie dinamiche ai ragazzi, che poi non era detto che doveva essere per forza weekend, poteva essere la mattina andare a comprare la pizza al panettiere qua San Lorenzo, poteva essere l'andata un pomeriggio di sabato in un laboratorio di falegnameria oppure di mosaici, oppure anche dal barbiere famoso Compagneros, che raccontava qui a San Lorenzo la storia naturalmente della Seconda Mondiale e dei bombardamenti nel quartiere. Insomma, potevano essere tante iniziative. E mi ricordo che una volta un amministrativo, che aveva pure un ruolo importante, mi disse, chiaramente ha provato a dirmelo, me lo sono mangiato, e dopodiché ha fatto un silenzio assoluto per sempre, mi disse: ma forse però perché non uscite in mezzo alla settimana e non il sabato, la domenica, che c'è più gente in giro? E quindi naturalmente sti ragazzi e ste ragazze vengono a contatto con più persone. Ma vi rendete conto, no? La mentalità, la discriminazione, il bisogno di isolamento, ma più che altro la paura che la diversità, la capacità di rappresentarsi non in una normalità sancita naturalmente nelle nostre logiche, no? Nella nostra morale, ma ancora oggi purtroppo è così, perché sennò non ci sarebbero tutti questi femminicidi, tutti i transicidi, le molestie, le situazioni di potere esercitate non solo dentro la famiglia. Pensate, dei 22 veramente femminicidi e transicidi avvenuti fino ad oggi, i più di 19 sono avvenute dentro le mura casalinghe, fra mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, eccetera. Questo tanto per capire che quel tipo di atteggiamento di nascondere naturalmente una situazione che non era per loro la normalità subentra e si perpetua pure oggi, no? In una moralità fatta di ipocrisia, fatta di immagine, e che naturalmente non vuole affrontare fino in fondo quella che è la sostanza anche di chi, viva la faccia, ha delle fragilità, e quindi naturalmente va compreso, va accolto e va sicuramente aiutato, insomma, ma non isolandolo o non facendolo uscire. Infatti mi ricordo che poi ci facemmo un volantino proprio come Cobas del Policlinico, e questo chiese scusa ufficialmente perché si vergognò, per fortuna, ma perché come al solito sporcavamo le loro porche già immagini di che cosa naturalmente si era potuto permettere di dire. Però purtroppo quello che succedeva allora lo continuiamo naturalmente a vivere quotidianamente.
E poi comunque è pure vero che è più nascondi, no, le situazioni, le persone, più tu hai paura. Nel momento in cui invece fai venire a galla, fai conoscere certe situazioni, veramente poi le paure scompaiono. Perché poi io ho un ricordo di queste uscite in cui veramente tanta gente del quartiere stava a guardare con un po' di perplessità, ma anche dopo che si è abituato, con molto accoglimento, no? Andavamo in pizzeria e chi stava in pizzeria era molto accogliente, molto paziente, quando magari qualche ragazzino allungava le mani più del dovuto, no? Per prendersi la pizza o soldi o quant'altro. Insomma, il quartiere cominciava a rendersi conto della bellezza di questa esperienza, no? Dell'utilità di questa esperienza, che non era solo utile per l'adolescente che finalmente usciva e prendeva un po' d'aria dal reparto e comunque poteva ritornare nel mondo che un attimino l'aveva allontanato, isolato. E l'aveva isolato. Quindi percepiva chi stava fuori, l'abitante del quartiere, che questa era una cosa utile per il ragazzo, ma poi era utile pure per se stesso, perché poi si rendeva conto di tante cose, perché cominciava a porsi delle domande: ma perché questi ragazzi stanno qui? Che cosa è successo loro? Che cosa li ha indotti, no, a stare così male? Quindi era una situazione di ricchezza e di scambio reciproco che veramente è stato molto molto bello. Come negativo il fatto che adesso purtroppo i ragazzi non possano più uscire come prima.
Certo, e poi appunto mi ricordo che uno slogan che partì da Trieste, proprio da Basaglia, da vicino, nessuno è normale, noi aggiungemmo su delle magliette come grande cocomero, perché da lontano, con grosso punto interrogativo, perché effettivamente, no, questo discorso, la parola normalità, no? Quante volte anche come femministe e transfemministe ne abbiamo parlato, abbiamo avuto bisogno di confrontarci, no, con questa loro normalità, che però è chilometri, proprio chilometri e chilometri e chilometri di distanza da quello che è un concetto effettivamente invece di accoglienza, di sorellanza, di comprensione, e che effettivamente non è che ci vede tutti fare gli assistenti sociali o i bonisti, no, assolutamente, ma forse ci rende più umani, ecco, questa capacità di umanizzazione e di realtà poi che deve prevalere e vincere naturalmente su tutto, tutti e tutto, e non è facile, no? Perché ripeto, proprio questo concetto di moralità, no, di normalità, che racchiude appunto la morale, che racchiude il giudizio, che racchiude i sensi di colpa, il dire quello che è naturalmente sbagliato e quello è giusto, è proprio ciò che distrugge poi una possibilità di vivere bene tutti nel rispetto complessivo e più che altro nell'accettazione, no? Di quello che ognuno di noi è, perché ripeto, anche quando sentiamo la storia appunto all'interno dei femminicidi e transicidi e ci viene raccontato sulla stampa che quella persona che ha ammazzato appunto moglie, figli eccetera, ma era tanto un bravo ragazzo, era tanto normale, che strano, si comportava tanto bene, ecco. Pensiamo allora qual è la vostra normalità che comporta poi questi atti di possesso, di potere, che non sono momenti di follia assolutamente, ma sono veramente sempre più rappresentazioni di una violenza patriarcale e di un concetto di proprietà e di possesso e di potere che non vuole essere annullata, che non viene esercitata solo all'interno dei femminicidi e dei transicidi, ma se pensate all'interno di una dinamica di guerra, di una logica di guerra che continua naturalmente a permettere a pochi di annullare la possibilità di sopravvivenza, di vita, di crescita eccetera, come sta succedendo appunto in tutte le guerre, ma in modo più eclatante appunto nel genocidio palestinese.
Ecco, appunto, l'intervistatore chiedeva all'autore, a Tito Baldini, perché Tito tanta durezza. E lui gli risponde: perché per aiutarli devi conoscere, per conoscerli devi smetterla di studiarli solo nei libri e negli articoli e iniziare a metterci la faccia in un viaggio dentro loro, che nel percorso scopri essere uno dentro te, fino in fondo, fino alle zone tue ove scivoli, smargini, ove perdi coesione, ove non ti puoi più dire se quella che vivi sia ancora un'esperienza nevrotica scompensata o già una psicotica, o una oltre il limite, o angoscia pura, o una forte fobia, una cuzza di qualcosa sito nei luoghi ove la nosografia psichiatrica più non t'aiuta nello scopo primo per cui esiste: allontanarti dal contatto vero con la persona di te, dispersa in te, il tuo terrore intenso quanto al tuo conscio sconosciuto di sperimentare tali stati di indifferenza dell'anima. Come puoi infatti reggere tanta assenza di legame tra le parti che costituiscono le persone che vuoi aiutare, se non ti sperimenti a trovare, riconoscere, ammettere e tollerare quei livelli di annullamento delle differenziazioni dentro te, ove essi già esistono, già sono, e dalla cui ammissione ti difendi, anche divenendo una brava, o un bravo poi, assistente sociale, o medico, giudice, insegnante, magistrato, accademico, politico, o un bravo genitore con i suoi sani principi? Nel senso alto della risposta a quel perché, v'è il fallimento dell'aiuto a loro, quando invece esiste la cultura e allo stesso tempo la chiave per accedere alla possibilità di salvare la loro vita, o meglio, tramite la loro salvata, anche la nostra.
Ecco, e veramente pensate quanto è indispensabile riuscire a garantire tutti gli aspetti della crescita, no? Pensiamo quanto siamo genitori, siamo insegnanti, siamo coinvolti più o meno come parenti, siamo assistenti sociali, insomma potremmo essere quello che ci pare, ma fondamentalmente pensare di eliminare, non dare tutte le chance e le possibilità di crescita, a me è una cosa che effettivamente mi ha sempre fatto star male, no? Mi ha sempre posto in continua discussione nelle scelte che facevo anche come operatrice sanitaria in un reparto psichiatrico. È chiaro, noi lavoravamo già quando il danno era evidente, no? Pensate che bellezza poter lavorare con la prevenzione, poter ascoltare nelle scuole invece quelli che sono i disagi, no? Hanno fatto una pippa furibonda dopo il Covid dicendo che erano aumentati naturalmente i giovani e le giovani che si chiudevano in casa, oppure che si provocavano naturalmente autoaggressività, tagli e cose di questo genere, che erano aumentati i disturbi alimentari. Un'ipocrisia anche questa, perché non si è voluto mai, e prima del Covid ormai già i campanelli suonavano abbondantemente, e specialmente noi che ci ritrovavamo coi casi più gravi continuavamo naturalmente a evidenziare in quante situazioni casomai era stato chiesto aiuto o dal familiare o dal ragazzo o dalla ragazza stessa, e quanta veramente ignoranza, non ascolto, superficialità gli era stata offerta come aiuto. Quindi non è stato il Covid a evidenziare determinate cose, il Covid ha messo in risalto tutte le schifezze che ci stavano, le carenze delle strutture territoriali, le carenze ospedaliere, ormai il percorso che andava verso la privatizzazione della sanità pubblica. Questo ha fatto il Covid, ma non è che ha aumentato quelle che sono sempre state forme di richiesta d'aiuto, ma anche di profondo disagio, che poi non sempre si trasformavano in aspetti patologici, ma se accolti naturalmente avevano moltissime altre chance per poterne uscire fuori. Quindi questo in fin dei conti va detto a noi adulti in modo molto chiaro e senza peli sulla lingua, senza girarci intorno e senza aspettare che ci sia naturalmente, che ne so, lo psicoterapeuta di turno a poter fare naturalmente certi percorsi. No, ognuno di noi come adulto ha un determinato ruolo rispetto alle nuove generazioni e lo deve portare avanti fino in fondo, e non può, come in ogni cosa, mettersi in finestra a guardare, giudicare, far sentire in colpa gli altri, cercare le colpe negli altri e uscirne sempre pulito, manco per niente. Noi adulti ci dobbiamo costantemente interrogare.
Anche perché appunto non è che, come dici tu, non è che dobbiamo delegare, no, sempre agli altri delle responsabilità, è la società tutta che deve essere disponibile e pronta all'ascolto dei ragazzi e di qualsiasi situazione di difficoltà e di fragilità. Un'altra, ma mi fece una rabbia, non so dove avevo visto, forse su Facebook, qualcuno che scriveva: ah, sì, se i figli, qualcosa tipo, se i figli sono così è colpa della famiglia, non di altri, non dare colpa agli altri. È una frase mi ha fatto una rabbia, perché dico, ma è possibile, no, che ci stanno persone così miopi da non pensare che una famiglia può essere carente, può avere un sacco di problemi, e che non possiamo far conto soltanto alla famiglia, perché poi il ragazzo, il bambino, non è che vive solo all'interno della famiglia. È chiaro che è un momento dove ci vive la maggior parte, no, delle sue esperienze, ma poi il bambino, soprattutto l'adolescente, esce, fa altre esperienze, e è lì che devono essere proposte altre relazioni, altre modalità, no, di pensare, di vivere, che può essere, è la scuola, è l'insegnante, è l'allenatore di calcio, è l'insegnante di danza o qualsiasi cosa. Ognuno deve essere pronto e disponibile, no, all'accoglienza, a un rapporto sano e favorevole, no, e favorente, se si può dire favorente, con il bambino e con l'adolescente. Quindi non dobbiamo dire la colpa della famiglia, se quel poraccio c'ha una famiglia a sua volta carente, che devi fare?
O l'hai
violenta,
violenta,
è condannato a morte, a vita, insomma, no? E non esiste tutto questo. Io credo moltissimo nell'importanza della scuola. Penso, per esempio, nella mia vita, che sono stata molto molto fortunata di aver trovato degli insegnanti per cui dicevi la mattina, quando mai succede che eri contento di andare a scuola? Un adolescente che dice sono contento di andare a scuola, e lo dice perché sa di trovare degli insegnanti che gli sanno dare, oltre a una cultura delle informazioni, a un modo di avvicinarsi alle cose che succedono, gli sa dare la capacità di essere la possibilità di essere ascoltato e di confrontarsi con gli altri adolescenti e con gli adulti, è una cosa bellissima e preziosissima. E allora veramente dici, vabbè ci avrò una famiglia sganghenata, però almeno c'ho un'altra possibilità, no, in cui posso star bene, posso arricchirmi e posso confrontarmi.
E certo, e poi appunto anche questo discorso non solo di scaricare la colpa agli altri, ma anche poi di medicalizzare tutto, no? Sono due modi veramente patetici per non prenderci le nostre responsabilità, ripeto, di un mondo di adulti che abdica. Noi non dobbiamo abdicare, gli adulti sono fondamentali come lo sono stati per noi, a volte ricordare tutti i casini che abbiamo fatto in adolescenza, anche per me che sono passati un sacco di anni eccetera, me serve un po' per riprendere in mano determinate responsabilità, ma non per sentirmi in colpa in chissà che livelli, ma perché, per dire quello che non vorrei che succedesse, perché casomai io me lo so vissuta male, oppure quello che invece è stato importante per me e che mi ha dato veramente più autostima e più capacità anche di ricerca, no? In quelle che sono anche le nostre fragilità, no? Perché anche riempire un figlio o una figlia di complimenti dicendo che è il massimo e quindi 10.000 aspettative per come suona il pianoforte, oppure di come va a ballo o per quanto è brava a scuola, ecco, anche questo è una cosa che distrugge, perché quanto sei convinto che finché il bambino è bambina, il bambino è la bambina, il voler piacere naturalmente all'adulto, il compiacerlo eccetera, diventa poi nella fase adolescenziale di distacco e di sfida un bagaglio terribilmente pesante da portare avanti, no? Perché l'aspettativa degli altri ci soffoca, perché non ci fa scoprire, non sapere cosa siamo noi, perché come dicevamo prima ancora non lo sapemo quando siamo adolescenti, ma non ci fa scoprire quello che è giusto scoprire in questa fase fondamentale, curiosa, piena di contraddizioni, piena naturalmente di bianco e nero, quindi anche estremizzazioni eccetera, che vede, che ne so, un giorno il ragazzo o la ragazza a 200 e il giorno dopo naturalmente sotto zero, no? E quindi anche la capacità di accogliere dei momenti di solitudine o anche di ozio, come invece momenti di interesse, di capacità di agire eccetera eccetera, però distaccando quelle che sono le proprie aspettative da quello che è il soggetto che abbiamo di fronte. Quindi c'è un sacco da lavorare, chiaramente siamo andati oltre anche al nostro orario, però avevamo incominciato che erano le 3:05, quindi tutto torna,
giustificate.
chiaramente continueremo la prossima volta anche a leggere questo libro, perché man mano racconta anche alcuni episodi vissuti all'interno della neuropsichiatria infantile, quindi a noi ci coinvolgono e ci coinvolge anche il modo semplice in cui lo tratta, ma più che altro anche la capacità di mettersi in discussione. Ecco, qui già vediamo, e ci sono tanti campanelli d'allarme, che non d'allarme, ma tanti campanelli belli melodiosi, che se si è capaci di guardarsi dentro anche come adulti, si riesce poi a fare un buon lavoro, qualsiasi ruolo c'hai all'interno del rapporto, appunto, sia con i bambini e le bambine, sia con le adolescenti e le adolescenti. Quindi questo è il lavoro, questo è il ring che vi mandiamo, e mi raccomando, partecipiamo a tutte le scadenze che vi abbiamo detto all'inizio, importantissime, oltre all'assemblea dei consultori, anche naturalmente alle scadenze di mercoledì, sia alla Garbatella sia davanti a Luce Siesta. Chiudiamo qui naturalmente la
trasmissione. E domani a Via dei Frentani, Frentani 6 a San Lorenzo, sempre dalle 3 alle 5.
Allora chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, e chiaramente ci risentiamo lunedì, perché non è lunedì di Pasqua, però poi lunedì dopo no, perché noi prendiamo, ce ne andiamo al mare. E niente, ciao ciao.